leggenda vuole che a Parigi una volta non ci fosse niente, solo un villaggio di pescatori chiamati Parisi, che si erano insediati lungo un fiume delle acque pescose e in corrispondenza di un'isola difficilmente attaccabile dai nemici. Tutto qui. Dal 270 a.C. fino agli inizi del primo secolo d.C., in base a quello che ci dicono i reperti archeologici, altro non c'era. Le cose cambiarono quando arrivarono i Romani con Giulio Cesare e il suo esercito, troppo organizzato per farsi spaventare dalle acque di un fiume. Conquistano il villaggio e lo chiamano Lutezia, cioè città del fango. Con la gestione romana il villaggio inizia a ingrandirsi, perché le acque del fiume non erano solo piene di pesci, ma anche navigabili, e la città di fango diventa uno dei centri principali della rete fluviale della Gallia settentrionale. Ci passano legname, cibo, soldati. Insomma, Lutezia non è più un villaggetto di pescatori, ma uno dei centri più rigogliosi dell'area. Uno status che da allora non le leverà più nessuno. Sono passati imperi, regni, rivoluzioni e Parigi è sempre rimasta lì, al centro dell'Europa e al centro della storia che prima si faceva con gli eserciti, con le guerre e con i massacri e che oggi, 200 anni dopo, si fa sempre a Parigi, ma alla europea. È la storia di un'unione pacifica che ha deciso di smettere di considerare la guerra come un motore plausibile di crescita e di scommettere che la pace possa invece esserlo. E Parigi, in questo grande esperimento che è l'Unione Europea, gioca un ruolo cruciale. Non solo perché di questo esperimento è stata motore, contribuendo nel 1952 alla nascita della CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, diciamo la madre dell'Unione Europea, ma perché da secoli fa quello che fanno le grandi città, muove le cose, fa incontrare persone, crea possibilità. Per questo ogni anno migliaia di studenti da tutto il mondo e da tutta Europa arrivano qui. Per questo ogni anno migliaia di persone decidono di fidarsi di Parigi e le chiedono di cambiare la loro vita, di renderla più bella, ricca di incontri e di occasioni. Si stima che oggi gli europei che hanno lasciato la loro città di origine per trasferirsi a Parigi siano circa 100.000. Una delle comunità più numerose è quella degli italiani. Italiane e italiani che hanno diluito la loro identità e ne hanno abbracciata una nuova. Nell'Europa dove le storie si mescolano e le origini si fondono e dove ormai sono tutti europei, siamo tutti europei.
Le frontiere interne dell'Europa stanno diventando più dure, più severe, più cattive.
Ne ho cambiati vari di lavori, però ora sono contenta. È come se avessi preso un po' da tutti i paesi che ho visto, in cui ho vissuto e non riesco a vivere in una sola cultura.
Lavoro nell'ambito finanza sostenibile.
Ma che io mi sentivo francese per questa voglia che c'è di scendere in strada e di parlare quando le cose non vanno bene.
Io sono Carlo Notarpietro e questo è Europei, un podcast di Cora Media realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. Racconta le storie delle italiane e degli italiani che sono diventati europee ed europei, che chiamano casa un continente intero e che ovunque siano, se gli chiedi da dove arrivano, ti rispondono sempre da qui. Prima di tutto, precisiamo che l'isola su cui si erano insediati i Parisi nel III secolo a.C. c'è ancora. È uno dei posti più importanti della città e se siete stati a Parigi, ci siete passati di sicuro perché quell'isoletta di fango e reti da pesca oggi è l'Île de la Cité, dove c'è la cattedrale di Notre-Dame. Poco lontano dalla cattedrale, camminando verso nord, si trova l'Hôtel de Ville, che non è un albergo, ma è un palazzo enorme, imponente, sede del Comune di Parigi. Qui c'è l'ufficio del sindaco, il più grande di Francia, più grande persino di quello del Presidente della Repubblica. E ci sono anche tutti gli ingranaggi burocratici che fanno funzionare Parigi e la sua doppia identità. Quella di grande città che muove il mondo e allo stesso tempo di un posto in cui la gente vive davvero, con i problemi e le esigenze di tutti i giorni.
Io sono francese per naturalizzazione, effettivamente molto più facile chiederlo dopo 5 anni e mi si è accesa questa scintilla capendo che la cittadinanza attiva è qualcosa che si può fare a tutti i livelli e non solo con associazionismo.
Tra i marmi e le colonne del palazzo del Comune di Parigi c'è anche l'ufficio di Fabiola. Fabiola è nata in un piccolo centro fuori Milano, poi per lavoro è passata prima da Berlino e poi da Parigi, dove, almeno per ora, si è fermata.
L'idea di venire a Parigi c'è sempre stata, io ho sempre amato Parigi da quando sono piccola, mia mamma mi cantava delle canzoni in francese alla mia infanzia e mi ricorda, perché io non me lo ricordo, che all'epoca guardavo Lilli Gruber che faceva l'inviata del telegiornale e aveva sempre dietro una cosa differente e quando stava davanti alla Tour Eiffel io dicevo io voglio andare lì dove scintilla. E quindi è una cosa che, di cui io non ho memoria ma che ho sempre avuto e quando sono arrivata a Parigi mi sono accorta rapidissimamente che la tappa New York avrebbe aspettato moltissimo perché a Parigi mi sono trovata immediatamente a casa mia ed è una delle cose che mi ha fatto innamorare subito di questa città, mi sono sentita immediatamente a casa, non ho avuto nessuna difficoltà ad arrivare, nessuna difficoltà a farmi degli amici, nessuna difficoltà a parlare francese e quindi mi è sembrato un pochino che fosse il mio posto nel mondo.
Oggi Fabiola è cittadina francese e lavora tra gli ingranaggi che fanno funzionare Parigi. È stata una scelta di campo etica o politica, o tutte e due le cose insieme, ma comunque una scelta maturata in un periodo spartiacque per tutti noi, quello della pandemia. In quel tempo sospeso, Fabiola ha maturato la volontà di lavorare non solo in Europa, ma per l'Europa. E per farlo ha cambiato lavoro, ha cambiato strada, ha cambiato vita e si è rimessa a studiare.
All'inizio ho lavorato nel marketing digitale. Lavoravo per un'azienda che ha creato un software per mandare email e notifiche push, quindi proprio quello che si chiama CRM. E durante il Covid mi sono accorta che volevo lavorare per quello che in Francia si chiama la chose publique, quindi il bene pubblico, l'interesse generale. E ho interrotto la mia cooperazione con l'azienda per cui lavoravo per tornare a scuola. Ho fatto un master esecutivo a Sciences Po che mi ha dato una formazione accademica in più di quello che avevo in realtà come formazione già a livello personale, e il mio obiettivo facendo Sciences Po era lavorare nella città di Parigi.
Dopo la laurea, Fabiola si mette subito a cercare lavoro sulle piattaforme online, fino a quando, per puro caso, non trova un annuncio postato dal neo assessore all'Europa, alle relazioni internazionali e alla francofonia. In pratica, il responsabile della parte più europea e internazionale di Parigi, esattamente quello che cercava Fabiola.
Questo assessore che ha postato su LinkedIn questo annuncio, io ho fatto un colloquio ed è stato amore a prima vista per il ruolo, per l'istituzione ed è stato reciproco, devo dire che è stato abbastanza folgorante. Ho fatto il colloquio il lunedì alle 5, il martedì mattina alle 10 mi hanno chiamato per offrirmi il lavoro. Io ho iniziato qualche mese fa in questo posto perché mi sono laureata a luglio e quindi sono arrivata qui e faccio un lavoro di cui vado estremamente fiera, che mi permette di essere a contatto con tutto ciò che è europeo, tutto ciò che è relazioni internazionali e soprattutto tutto ciò che Parigi rappresenta per il mondo.
Fabiola oggi è capo di gabinetto dell'assessore all'Europa, alle relazioni internazionali e alla francofonia del Comune di Parigi.
Non mi immaginavo assolutamente che sarei arrivata a essere capo di gabinetto dell'assessore all'internazionale, all'Europa e alla francofonia, però volevo lavorare per questa città, perché questa città mi ha dato tantissimo in questi 11 anni e volevo contribuire a renderla un posto migliore, più accogliente, far parte del suo DNA. Ed è un'occasione incredibile, soprattutto quest'anno, soprattutto nel 2024, in cui ci sono due enjeu. In francese si chiamano enjeu, in italiano non trovo ci sia una parola che spiega esattamente questa cosa, perché non sono sfide, è molto di più. È una sorta di mettersi in gioco, che sono le elezioni europee del 9 giugno e i giochi olimpici della città di Parigi, olimpici e paralimpici di quest'estate, di agosto e settembre.
Per Fabiola, Parigi non è solo la sua vita, il suo lavoro, la sua città, ma è parte di un progetto più ampio che va oltre Parigi, oltre la Francia e che aspira a coprire un continente intero.
Trovo che lo sforzo politico che si stia facendo di avvicinare l'Europa ai cittadini sia immenso. In questo aspetto le città svolgono un ruolo fondamentale. Io sono a Parigi e per me Parigi non è non mi è capitata. Parigi è una cosa che io ho scelto ed ha una connotazione europea fortissima, non solo dal punto di vista di immigrazione, ma anche dal punto di vista di, io con il lavoro che faccio lo vedo quotidianamente, dal punto di vista politico Parigi ha deciso di essere europea. Per esempio è stato creato il Consiglio Parigino degli Europei, che è un'istanza di democrazia partecipativa che rappresenta i 27 paesi dell'Unione più uno, perché la città di Parigi ha deciso di tenere il Regno Unito, ed è una vera rappresentazione della città di Parigi, la città di Parigi che non ha solo un colore francese ma ha un colore europeo, e vi sono rappresentati in proporzione gli cosiddetti expat, ma che in realtà sono parigini a tutti gli effetti, dei 27 più uno. E queste persone vengono tirate a sorte, quindi anche lì non c'è nessun tipo di privilegio, va a fortuna, e possono portare la loro visione di europei in una città cosmopolita come Parigi, e si possono poi, non rimane una cosa nel vacua, nel vuoto, ma si possono poi confrontare al Consiglio Comunale di Parigi, e ci sono degli assessori e degli eletti che portano avanti le loro istanze, che sono poi democraticamente votate al Consiglio Comunale, ed è una cosa che porta avanti per esempio il gabinetto di cui faccio parte. Quindi Parigi non è solo europea dal punto di vista della composizione dei suoi cittadini, è europea perché tutti gli anni intorno al 9 maggio, la festa dell'Europa, il Parvis dell'Hôtel de Ville, quindi questa grande piazza davanti all'Hôtel de Ville, si colora di stand, iniziative, persone, e si fa la festa dell'Europa. A Parigi la festa dell'Europa è una vera festa, ci sono persone, si balla, si canta, ed è una cosa che gli europei vivono quotidianamente, ed è una cosa di cui vado estremamente fiera in quanto cittadina europea a Parigi e in quanto lavoratrice nel servizio pubblico che porta avanti questa identità culturale.
Questo dell'identità culturale è un tema che ritorna spesso nelle nostre chiacchierate con le italiane e gli italiani d'Europa. L'impressione è che chi si è ritrovato a costruire un pezzo della propria vita lontano da dove è nato abbia ben chiaro che le regole di prima non valgono più, che oggi per tantissimi e tantissime, se qualcuno ti chiede chi sei, qual è la tua identità, è veramente difficile rispondere col posto in cui sei nato. È riduttivo, non basta più. E non basta nemmeno a Fabiola, che è cresciuta in Italia, ha lavorato a Berlino, vive a Parigi e ha dato buca a New York.
Io ho anche la cittadinanza francese e spesso mi chiedono: ah, ma tu come ti senti? E io rispondo immediatamente, la risposta per me è evidente, europea. Perché sono nata faccio parte della generazione Erasmus, faccio parte di quelle persone per cui l'Europa è sempre stata un anachì, data per scontata. Io ho viaggiato da piccola e per me era incredibile che non dovessimo passare nessuna frontiera con la macchina quando passavamo in Francia, che la mia carta d'identità andasse bene ovunque. E quando mi sono spostata io non ho dovuto adempiere nessuna pratica burocratica più difficile di quella che avevano da adempiere i tedeschi a Berlino o i francesi a Parigi. In Francia io ho dovuto fare semplicemente una telefonata al mio fornitore di luce e gas per avere una fattura per aprire poi tutte le porte di qualsiasi tipo di contratto di lavoro, che è una cosa incredibile. Trovo anche che l'euro abbia aiutato tantissimo nell'identità europea, perché in un continente dove non si parla la stessa lingua ma si hanno delle basi culturali molto simili, utilizzare la stessa moneta secondo me è stato un veicolo di unificazione estremamente importante. E io vivo sulla mia pelle queste modifiche che sono state fatte dei trattati, dal trattato di Maastricht. Io sono veramente figlia di Maastricht. Passo le frontiere, vivo a Parigi, a Berlino e a Milano come se fosse una cosa normale, perché per me è una cosa normale. Non ho mai dovuto chiedere permessi, ho un sacco di amici extraeuropei e fino a che non parlavo con loro forse non mi sono mai resa veramente conto di che cosa volesse dire avere una cittadinanza europea. E in realtà è per me un privilegio incredibile che certe volte diamo troppo per scontato e che vorrei fosse insegnato molto di più alle generazioni nuove, che magari non si rendono conto che, come è successo in Inghilterra, come è successo nel Regno Unito, si possa tornare indietro.
L'Europa che racconta Fabiola, quella che vede tutti i giorni dalla finestra del suo ufficio di Parigi, è un'Europa fattiva, dinamica, concreta, quasi tangibile, ma non ancora. Di strada da fare ce n'è molta e la costruzione di un sogno che si può toccare è ancora lontana. Ma ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. E fa sorridere che dall'ufficio di Fabiola, che a Parigi ha scoperto una vita che non sapeva di desiderare, da quell'ufficio, oltre la Senna, si vede proprio Notre Dame, una cattedrale che sorge là dove c'erano fango e capanne di pescatori. Certo, dopo l'incendio del 2019, l'aspetto di Notre Dame oggi è molto diverso da quello che abbiamo in mente quando pensiamo alla cattedrale. Più che una gigantesca chiesa gotica, assomiglia a un enorme cantiere. E anche questo, se ci si pensa, è curioso, no? 2300 anni fa non c'era praticamente niente. Poi quell'isola è diventata uno dei centri più importanti d'Europa e del mondo. Parigi è partita da lì e adesso è ancora, un'altra volta, un cantiere. Cioè il posto dove le cose cambiano, si costruiscono, si aggiustano quando si rompono e si rimettono in piedi quando cadono. Il posto dove si parte da un'idea e si lavora per costruire qualcosa di nuovo e destinato a durare. Esattamente come l'Europa. Europei è un podcast di Carlo Notarpietro, prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. In redazione Luciana Grosso e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. L'editing audio è di Matteo Miavaldi. Le registrazioni in presa diretta sono di Luciana Grosso. Il fonico di studio è Luca Fossi. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza. Europei è un podcast realizzato da B-Content e Ismedia ed è finanziato dal Parlamento Europeo. Le opinioni espresse appartengono solo a chi ha scritto e partecipato a questa puntata e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.